Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Il Vangelo ci parla di una venuta, di un arrivo, e è importante capire se questa venuta è bella oppure se è una disgrazia. Gesù sta dicendo che verrà il diluvio o che quando viene il diluvio ci sarà un'arca e bisogna saperci entrare dentro? Gesù sta dicendo che viene il ladro o sta dicendo che bisogna vegliare perché il ladro sia tenuto fuori dalla porta? E questa domanda è la domanda dell'uomo: che cosa succederà domani? Mi tornava in mente una poesia tristissima di Cesare Pavese, la conoscete forse? Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, guarda la sua donna amata e dice: la morte porterà via i tuoi occhi. Cioè il domani è la disgrazia, il domani è la morte, il domani è la fine di tutto. Oppure il domani è la venuta di Cristo, è il Signore che viene, e l'avvento è la gioia, perché domani non è vuoto, non è senza senso, ma domani è nelle mani di Dio. Se ci pensate un po' all'esperienza dell'amore, sapete che a chi ama, penso sia l'esperienza di tutti, non interessa tanto il presente, perché sia un ragazzo, una ragazza che viene oggi e poi domani se n'è già andato con un'altra, non ci faccio niente. Quello che conta per chi ama è il domani, è l'eternità, è ciò che dura, ciò che resiste al tempo. Cristo viene solo una volta o viene per venire nel Natale sempre? Viene per venire in ogni tappa della vita? Viene per venire alla fine del tempo? Una delle cose che molto semplice che mi è venuta in mente, ma mi piace tanto, in qualche matrimonio l'ho usata, ne abbiamo parlato altre volte, quando c'è un matrimonio mi diverto ogni tanto, mi diverto in senso serio, non in senso fasceto, a dire: ma qual è la differenza prima del matrimonio e dopo il matrimonio? Che nel matrimonio io non dico ti amo, ma io dico ti amerò, ci sarò domani, ci sarò dopodomani, verrò ancora, sarò lì, cioè è questa venuta. Ecco, l'avvento dice che non solo noi cerchiamo, ma che questa ricerca non è vana, perché Dio cerca noi. Verrà l'arca della salvezza, verrà qualcuno che ti dirà: chiudi la porta perché il ladro sta arrivando, e verrà anche quando a noi sembra che la situazione è troppo ingarbugliata, quando ci sembra di non vedere la luce in una situazione confusa. Dio è colui che viene, è venuto 2000 anni fa per dire che verrà, che è sempre colui che viene, è il veniente, colui che arriva, è colui che bussa. Si veglia non per paura, ma si veglia perché c'è lo sposo che arriva, c'è l'amore che esiste. Pensate, i bambini gli piace molto fare giocare a nascondino quando sono molto piccoli, no? Ma pensate se il papà si nasconde e poi dopo non ci sta più, il bambino lo cerca e il papà se n'è andato, si è dimenticato di giocare. Il nascondino ha senso se l'altro si fa trovare, se l'altro c'è, se l'altro viene. E se così non fosse, è il dramma, noi saremmo soli, se Cristo non venisse, ancora una volta questo Vangelo ci presenta come sempre tutta la storia della salvezza, se l'uomo cercasse ma Dio non venisse a lui, vorrebbe dire che noi siamo soli nell'universo, vorrebbe dire che in realtà niente ci abbraccia, niente ci attende, niente ci custodisce. E invece Gesù compie l'attesa e dice: Gesù viene perché è in mezzo a voi, Gesù verrà perché verrà nella crocifissione, nella resurrezione, Gesù verrà nei sacramenti, Gesù verrà a visitarti nei poveri, negli amici, verrà a chiamarti a una vocazione, Gesù verrà a giudicare i vivi e i morti, Gesù è colui che viene, colui che c'è. E se noi leggiamo l'Antico Testamento, la prima lettura, voi sapete che Israele è questo grande popolo che attende, sa che la storia così com'è non ancora non quadra. Israele è un popolo che è testimone di Dio, sia perché Dio già è venuto Mosè, Dio ha parlato con Abramo, ha parlato con Mosè, ha parlato con Isacco, con Giacobbe, ha parlato con i profeti, ma Israele sa che manca qualcosa, che la vita non quadra totalmente se non arriva veramente la presenza totale di Dio. In qualche modo ci rasserena anche, cioè noi sappiamo che la nostra vita ha bisogno di qualcosa che non abbiamo, anzi se volete la sanità mentale, la sanità spirituale è sapere che ci manca qualcosa, non è la follia sapere che ci manca qualcosa, la follia è pensare che non ci manca niente, la follia è pensare che bastiamo a noi stessi, che siamo in grado di dare la gioia a tutti i nostri amici, a tutti i parenti, la sapienza è sapere che c'è un'invocazione, c'è una ricerca più grande. Ma Israele in qualche modo si fa immagine dell'umanità intera. Israele è il popolo per eccellenza che attende il Messia. Ma in realtà anche ogni uomo attende, cerca, sente che la realtà anela qualcosa di continuamente più grande, attende realmente la venuta del Signore. Una volta mi ha colpito un'espressione di un grande teologo, diceva: in realtà il cristianesimo come fa a entrare in una cultura, come fa a entrare in una nuova cultura, nell'ellenismo un tempo, nel mondo barbaro, nel mondo longobardo, nel mondo maya, azteco, nel mondo islamico, perché in realtà una cultura, se è vera, sente di essere aperta, non basta a se stessa, sente che non ha trovato, probabilmente molti dei sudamericani che sono diventati cristiani, non lo sono diventati per le armi, perché anzi non c'era una coercizione a diventare cristiani, ma perché sentivano che i loro dei, le loro piramidi dove si uccidevano i soldati nemici non bastavano. Dicevano: ma no, non ci basta, Dio non può essere così. C'era come una porta. Sì, questo va bene, ma non va troppo bene, va bene, ma non va benissimo. La vitalità di una cultura è questo essere aperto. Io credo che noi siamo chiamati anche a saper guardare nella vita delle persone, degli amici, dei colleghi, dove c'è questa domanda, dove la persona non si chiude ma dice: perché Dio non c'è pienamente nella mia vita? Perché la mia vita non è pienamente vera, giusta, buona? Di cosa hanno bisogno le altre persone per trovare la pace? Ecco, il Signore viene perché è Lui la pace e l'avvento è andare verso di Lui, l'abbiamo detto nel Salmo, andare incontro a Lui che viene. Ha senso prepararsi perché il Signore non solo si nasconde, ma vuole venire incontro a noi. Che senso avrebbe cercare da innamorati una persona che ci rifiuta o che non esiste? Se io cerco l'amore è perché so che l'amore esiste per me, so che esiste una persona che Dio ha destinato per me, so che c'è l'amicizia, so che c'è l'altro che deve venire a me, non devo solo io essere a costruire, ma l'altro viene verso di me. E però questo testo ha una particolarità in questo inizio di avvento. L'Evangelista si ricorda questa libertà incredibile. Pensate, è veramente un brano straordinario, anche durissimo, è drammatico, cioè dice la drammaticità dell'avvento e della vita. Due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Come ai tempi di Noè, non è che Cristo passerà e tutti e due andranno con Cristo, ma quando Cristo verrà una persona non gliene importerà niente, invece un altro lo sceglierà. Ci saranno due donne che macineranno alla stessa mola. Una entrerà nella salvezza e l'altra disprezzerà la salvezza. Un altro sinottico, non è il Vangelo di oggi, ma ricorda una cosa ancora più terribile. Dice: due uomini saranno nello stesso letto. Vuol dire il marito e la moglie staranno nello stesso letto matrimoniale e non è detto che tutti e due entreranno nella salvezza, perché una persona potrebbe dire: non mi interessa, non c'ho tempo, c'ho i miei pallini, le mie vizi, le mie stupidaggini. Ed è invece il momento della libertà, il momento drammatico, ma nel senso bello. Il dramma nell'etimologia non è la cosa terribile, non è la tragedia. Il dramma è quando bisogna decidere, quando c'è una scelta da fare, quando se io vado di qua o di là la vita prende una direzione o prende la direzione opposta. Ed è la verità questa. Forse una delle cose della confusione del nostro tempo è l'inganno di dire che si può arraffare tutto, che si può sempre tenere tutto. E in realtà forse Dio ha fatto la vita, ci pensavo questi giorni, proprio come una coperta corta, per cui se tu scegli una cosa te ne sfugge un'altra. Ed è però proprio la condizione, cioè per prendere una cosa devi lasciare andare via un'altra. E se invece cerchi di tenerle tutte, alla fine le perdi tutte quante, non riesci mai a possedere la totalità delle amicizie, dei rapporti, di Dio e del contrario di Dio, della fede e del contrario della fede. La vita è fatta proprio per la libertà, per avere vicino, per poter amare bisogna scegliere e tagliare. Se una persona dicesse io amo, ma non dicesse no ad un'altra persona, non amerebbe mai. Per amare un ragazzo bisogna dire di no ad un altro, se no non lo si amerà mai nessuno, si resterà sempre in una via di mezzo. E questo è ancora più vero del Signore Gesù che passa e in libertà, la fede cristiana è la religione della libertà. Ce ne saranno due, dice Gesù, è la libertà con cui parla ai suoi apostoli, parla alla gente che lo ascoltava, parla a Gerusalemme, a Israele, parla a tutte le generazioni che verranno, a noi. Guardate che non è detto, se uno non entra nella salvezza, che tutti poi si troveranno lì, ma bisogna amare, bisogna donarsi, perché le cose belle meritano che noi le prendiamo veramente, che noi le assumiamo, che noi diciamo anche di no a delle cose che sono meno belle, per andare verso la salvezza. Il Papa diceva nella Evangelii Gaudium una cosa bella che ci può aiutare a capire la speranza che è questo brano. Questo brano dice: Gesù verrà. Se voi guardate il versetto finale, dice: viene il Figlio dell'uomo, cioè non solo verrà, ma viene. Viene nell'Eucaristia adesso, viene quando andrete a casa a mangiare, a volervi bene, quando domani andrete a lavorare. Viene. Domani sarà dove noi lavoriamo, dove noi incontriamo la gente. Non sta da un'altra parte Dio. E il Papa Francesco diceva una cosa molto semplice, molto bella. C'è un brano della lettera dell'esortazione in cui parla dei vizi, delle tentazioni degli operatori pastorali, di noi, dei catechisti, dei preti, della persona della Caritas. E dice: uno di questi vizi è il pessimismo infecondo. Cioè quando una persona vede sempre il male e quindi non genera mai la vita, non genera mai la carità, non fa mai niente di buono. E diceva invece il cristiano sa che la croce vincerà, sa che il cristianesimo trionfa, sa che il cristianesimo è la verità, la vittoria. Gesù dice: verrà Gesù, non state tranquilli, non è che perderete, arriveranno, Cristo arriverà. Più che nei film western americani dove arrivano i nostri, Cristo viene veramente. E il Papa poi prosegue: certo, è il trionfo della croce, non è un trionfo in cui tutto va liscio, ci sono le fatiche, le sofferenze, l'amore costa fatica, amare una donna, amare un bambino, la famiglia, il lavoro, questo richiede un sacrificio. Ma è un vessillo la croce, è un vessillo vincitore, cioè è certo l'immagine anche del dono di sé. Ma è un dono che vince rispetto alla mancanza del dono, è un dono che trionfa rispetto all'inimicizia verso Cristo. E invitava tutti quanti noi a buttare via il pessimismo come una tentazione del maligno e invece a credere veramente che Dio viene e che ogni gesto nell'avvento fatto per camminare con Gesù, fatto per far aiutare gli altri a camminare verso il Signore, è dentro questa vittoria, fa parte di questo fiume di vittoria in cui il Signore stesso ci guida. E così sia.